Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Mi sono accorto che ai ritiri di Pentecoste, e la Pentecoste è sempre la stessa festa tutti gli anni, non abbiamo mai ripetuto le stesse cose o gli stessi brani biblici. Strano, ci sono 42 anni che celebriamo i ritiri di Pentecoste e siamo riusciti a non ripetere mai, e anche quest'anno stranamente si vede che lo Spirito Santo è capace di suggerire ancora cose nuove. Quest'anno ho pensato, o il Signore mi ha suggerito quando gliel'ho chiesto, di, come dire, cercare di riflettere o di vedere come dono dello Spirito quelle tre parole sulle quali è fondata, parole, la realtà significata dalle parole, su cui è fondata la nostra casa, casa di preghiera. E sono le parole che ci ha consegnato il Vescovo ancora il 1° luglio del 82. Non eravamo ancora arrivati qui, stavamo preparandoci. Ci ha consegnato queste tre parole che poi quest'anno appena mi sono accorto che sono le stesse dette magari in modo diverso, ma il contenuto è lo stesso, di quelle tre opere di giustizia che Gesù elenca nel discorso della montagna e che raccomanda che vengano compiute nel nascondimento, non per la propria vanagloria, non per farsi vedere dagli uomini, e sono quelle tre parole che ascoltiamo sempre ogni mercoledì delle ceneri. Quelle parole del Vangelo sono elemosina, preghiera, digiuno. E rovesciate sono le stesse che ci ha dato il Vescovo. Silenzio è un aspetto importante del digiuno. Silenzio. La seconda parola che ci ha consegnato, ce l'ha consegnata perché la viviamo in questa casa, preghiera. E questa è la parola che è uguale a quella che ha adoperato Gesù. La terza parola che ci ha dato, carità, che corrisponde all'elemosina delle opere di giustizia. Carità. Quindi in questi giorni ci fermiamo oggi sulla parola silenzio e nel pomeriggio preghiera. E domani, quel pochino che sarà possibile, sulla parola carità. Queste parole sono la missione della nostra casa, l'impegno di chi vive nella casa e il frutto o il guadagno di chi entra per poche ore o per pochi giorni. Dovrebbe essere questo il regalo che ricevono quelli che entrano nella nostra casa. Queste parole, guardandole bene, vediamo che sono prima di tutto un dono, una grazia, una luce dello Spirito Santo. La prima, silenzio. È strano parlare del silenzio. Bisognerebbe tacere per goderlo, immagazzinarlo e permettergli di portare frutto. la prima esperienza di silenzio che viviamo credo sia quella che viene spontanea, a cui ci sentiamo obbligati quando vediamo qualcosa di molto bello. Andate fuori di notte, vedete il cielo stellato, rimaniamo a bocca aperta, diciamo, però in silenzio. Vediamo una bella montagna, dei fiori splendidi, rimaniamo, la prima reazione nostra è stare in silenzio. E quel silenzio diventa, lo sentiamo dentro, un invito ad ammirare la bellezza o la sapienza o qualcosa che non sappiamo del Creatore. Da dove viene una cosa così bella? Da quali mani? Da quale mente? Da quale fantasia? Quindi questa prima esperienza del silenzio ci mette già a contatto con il Padre che è nei cieli. Questo silenzio lo viviamo come un dono che riceviamo di fronte ai doni grandi di Dio. È un frutto della presenza di Dio. Lui non si fa vedere, ci fa vedere le sue opere. E attraverso le sue opere noi vediamo qualcosa di Lui, come dice anche la Sacra Scrittura, mi pare nel Libro della Sapienza, ripresa poi anche da San Paolo nella Lettera ai Romani, nei primi capitoli. Vediamo qualcosa di Dio vedendo le bellezze e rimaniamo quasi estasiati. Cosa vuol dire? In estasi. Cos'è l'estasi? È uscire dalla concretezza delle cose che ci disturbano, ci distraggono, che ci attirano l'attenzione per entrare in una realtà superiore che non si vede, un silenzio che è estasi. E dopo che abbiamo fatto questa esperienza, che può avvenire anche per altre opere di Dio, che avvengono nei rapporti con gli uomini molte volte. Rimani estasiati a vedere certi atti di amore o di perdono. Dopo cerchi ancora questi momenti, perché viene spontaneo ripetere questa esperienza di gioia, di silenzio, di estasi. E allora come la cerchiamo? Cercando ancora le meraviglie del creato, ma ci accorgiamo che queste non bastano. Perché di fronte alla meraviglia del creato, quello che sentiamo dentro può venire da noi invece che da Dio. E allora sentiamo che è bello e è importante l'ascolto della parola. E allora questo avviene in un silenzio che precede l'ascolto e che lo accompagna e lo segue. e vediamo che ascoltando la parola troviamo i profeti che anch'essi contemplavano quello che vedevano. E dentro questa loro osservazione vedevano messaggi di Dio. C'è il profeta Geremia, per esempio, anche Ezechiele, vedono, hanno l'esperienza di un qualcosa che vedono, e quello diventa, proprio perché nel loro cuore c'è silenzio, diventa parola di Dio. Ricordate quando Geremia va nella bottega del vasaio e vede il vasaio che lavora col tornio e impasta di nuovo la creta perché un vaso non gli è riuscito. Quella diventa parola di Dio nel silenzio di Geremia. E così molte altre, così credo anche molte parabole di Gesù. Lui ha visto il seminatore, lui ha visto i campi seminati e il seme che cresce senza che nessuno faccia niente. Lui ha visto le piante di senape, lui ha visto i pescatori che tirano a terra la rete piena di pesci e ha visto quello che fanno dopo. E da qui vede questi fatti diventano parola, parola di Dio, messaggio, perché il silenzio del cuore e della mente di Gesù ha maturato questo trasformare in linguaggio quello che ha visto, trasformare in parola di Dio. Per cui anche noi diciamo col Salmo 39, sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci. E il tuo agire, l'agire di Dio, diventa messaggio per me. Io lo contemplo nel silenzio, che se non sto in silenzio non riesco a contemplare, non riesco a percepire il messaggio che Dio vuol darmi. Sto in silenzio così non interrompo l'agire di Dio. Non lo rovino e non cancello il parlare dello Spirito di Dio al mio cuore. Sto in silenzio, non apro bocca. Molte volte questo silenzio ci aiuta a vedere la nostra situazione. Vedi la grandezza, la bellezza di Dio e puoi venire automaticamente condotto a pensare, ma io non sono capace di fare queste cose. Perché? Perché sono piccolo, perché sono niente, o addirittura perché sono peccatore, cioè sono lontano da quell'amore di Dio, dal accogliere e dal vivere quell'amore che vedo vissuto da Dio. Quindi il silenzio ci porta anche a questo, a riconoscere il nostro nulla, il nostro peccato, la nostra condizione di miseria. Per cui cresce il nostro desiderio di stare in ascolto, perché il silenzio non rimanga tempo perso, un vuoto, ma diventa ascolto di una voce che corregge la mia vita, che mi recupera che mi sollecita, che mi illumina. Sto in ascolto, perché io, essendo un nulla, essendo un peccatore, non ho niente da dire. Non ho niente da dire perché non so cosa dire, o perché non voglio dire, perché appunto essendo peccatore il mio dire diventa inutile o dannoso. Il silenzio. Per vedere o aiutarci a approfondire o a osservare ancora il valore del silenzio, o anche l'essenza, in cosa consiste questo silenzio, non c'è niente di meglio che vedere, guardare, osservare, contemplare i silenzi di Gesù, perché lui è l'uomo perfetto, non è peccatore, quindi in lui non c'è quello che si sviluppa dentro di noi. Lui, anzi, è la parola. Quindi i suoi silenzi hanno un valore, una valenza doppia. Anche quando lui non parla, lui è la parola, essendo il Verbo incarnato. E lui, proprio come parola, ci parla anche con i suoi silenzi, anzi, prima di tutto, con il suo silenzio. Difatti, vediamo che nel Vangelo Gesù trascorre i suoi primi 30 anni in silenzio, interrotto solo una volta, quando ha 12 anni. È interrotto dopo 12 anni, e poi ancora altri 18 di silenzio. Vedete, questi numeri 12 e 18 tornano nel Vangelo. C'è la ragazza che muore a 12 anni, la donna che guarisce dopo 12 anni di perdite di sangue, e c'è la donna curva che guarisce dopo 18 anni. Il silenzio di Gesù nel Vangelo dura 30 anni, circa, forse qualche anno di più, circa 30 anni, a Nazaret, interrotto da quelle parole: non sapevate che devo essere nelle cose del Padre mio. E rimane nelle cose del Padre suo, vivendo ancora 18 anni in silenzio e in obbedienza. E poi, quando comincia, prima di cominciare a parlare, eccolo ancora in un silenzio nuovo, 40 giorni nel deserto. Ed è lo Spirito che lo spinge nel deserto. La prima azione dello Spirito nella vita di Gesù, e quindi possiamo aspettarcelo anche nella nostra vita, il primo agire dello Spirito è portare Gesù nel silenzio. Un silenzio profondo del deserto, che diventa l'esperienza, come direbbe Osea, capitolo 2, 16, ti condurrò, o la condurrò, lui parla del popolo peccatore, infedele. e Gesù si è fatto uno con i peccatori nel Giordano, e quindi anche lui viene, essendo uno con i peccatori, che è stato battezzato insieme con i peccatori, anche lui viene attirato, condotto nel deserto. Parlerò al tuo cuore, quindi sperimenterai di essere amato. Il silenzio del deserto per Gesù è ricevere l'amore del Padre. E questo diventa anche l'occasione della vittoria contro il tentatore, perché se c'è l'amore c'è anche il non amore, e quello è il nemico, quel non amore che può diventare egoismo, e Gesù vince questa possibilità. Il silenzio di Gesù nel deserto è il luogo dell'esperienza dell'amore e della vittoria sul non amore. Perché rimane nell'ascolto, nella comunione, nell'unità, nell'essere uno col Padre. Non di solo pane vive l'uomo, ma la mia vita è la parola che viene dalla bocca di Dio. E così vince, rimanendo uno col Padre. Le tentazioni nel deserto sono, ci mostrano i modi, dalla parte del maligno, come è facile che nella nostra vita entri, o c'è già dentro, l'esperienza dell'egoismo che ci allontana dall'amore di Dio, che ci fa vedere Dio non come colui che ama, ma come l'ha visto Adamo, come colui che pretende cose inutili da noi. Ma vedendo come Gesù ha reagito a quelle tentazioni, vediamo il vero frutto del silenzio, la vittoria. Poi, durante la sua vita con i discepoli, ancora di quando in quando gli evangelisti ci dicono che Gesù si ritirava in disparte. Di notte, con loro di giorno, o con tutti insieme, o con tre soltanto. Quando Gesù è andato sul monte con i tre discepoli, lui non ha detto nulla. Ha aperto bocca solo quando scendevano dal monte. È rimasto in silenzio. E quel silenzio ha riempito i tre di visioni nuove e di parole nuove. Poi vediamo ancora il silenzio di Gesù nel giorno della passione, davanti al Sinedrio, accusato che non si difende, davanti a Erode, che desiderava sentire la sua voce, ma Gesù è rimasto in silenzio. davanti a Pilato. Anche s'aspettava che Gesù si difendesse, e Gesù invece taceva. E cosa vuol dire quel tacere? Vuol dire crede, lascia la propria vita nelle mani del Padre. Sarà Lui che lo difende, sarà Lui che lo tira fuori da quella situazione di morte. E poi il silenzio di fronte al ladrone. Il primo ladrone che gli ha detto salva te stesso e noi ha ottenuto da Gesù silenzio. Un silenzio ricco di amore che certamente può aver influito sul cuore di quel ladrone per fargli ritirare quelle bestemmie. Questi silenzi durante la passione sono proprio un silenzio che viene dalla fede di Gesù. Lui crede che la sua vita è nelle mani del Padre. È un esercizio di fede. E questo possiamo ricordarcelo anche noi tante volte. Il nostro silenzio può essere non solo perché non sappiamo cosa dire, ma perché ci affidiamo al Padre, o affidiamo la situazione in cui ci troviamo, o la persona con cui ci troviamo, la affidiamo a colui che può parlare in profondità nel cuore, mentre le nostre parole potrebbero rimanere in superficie e essere superficiali. Con il nostro silenzio, quindi frutto di fede, cresce l'amore. L'amore che ascolta il Padre attraverso la presenza, la sofferenza, la povertà o la parola del fratello che mi sta davanti. Lui parla, io sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci. È il Padre che interviene, prima di tutto e anzitutto. Il nostro amore agli uomini diventa superficiale, un amore poco influente. Se manca del silenzio che mi permette di ascoltare il Padre. Oltre ai silenzi di Gesù, ci possono aiutare anche per vedere il valore e l'essenza e la preziosità del silenzio, ci può aiutare anche il silenzio di Maria. Anche lei, senza peccato. E vediamo subito che il silenzio di Maria è pieno di parola, della parola di Dio. Custodiva nel suo cuore tutto quello che aveva sperimentato, sentito e visto. Cioè è pieno di Gesù. la parola di Dio è il Verbo. Quindi il silenzio di Maria è pieno di Gesù. È pieno di parole. E lei, per donare Gesù, non ha bisogno di parlare. Il discorso più lungo che ha fatto Maria è la lode a Dio di fronte a Elisabetta, così come ci racconta San Luca, il Magnificat. Viene quel Magnificat, quel canto, viene dal silenzio di Maria. Ed è una parola che dona la ricchezza di Gesù. E difatti nel Vangelo Maria la troviamo poche volte, ma non sempre parla. Le sue parole ci sono poche alle nozze di Cana. Una parola rivolta a Gesù e una rivolta ai servi. Poi troviamo ancora Maria con i parenti, quando vanno a prendere Gesù perché è fuori di sé, dicono, e Maria è insieme con loro, ma è in silenzio. Non è lei che dice è fuori di sé, ma lei è insieme con loro, come Gesù è stato insieme con i peccatori al Giordano. E poi la troviamo sotto la croce. Ma anche lì è Gesù che parla e lei rimane in silenzio. La troviamo ancora nell'attesa della Pentecoste. È ancora in silenzio. Quindi il silenzio di Maria ci arricchisce di Gesù e ci può far vedere come può essere prezioso anche il nostro silenzio. Man mano che veniamo liberati dal peccato, assomiglieremo a lei, che è senza peccato. Il molto parlare, lo dice la scrittura, non ricordo più se Sapienza o Siracide, il molto parlare non è privo di peccato. Perché nelle molte parole si nasconde qualcosa del nostro, o della vanità, o del nostro egoismo, o dei nostri sentimenti che tante volte vengono da... Il nostro silenzio, quello vero, quello sano, quello santo, viene dalla fede. Sto in silenzio, non apro bocca perché sei tu che agisci. Se non viene dalla fede, non è amore. E può diventare peccato che manifesta disorientamento. Anche il silenzio, quindi, può essere un silenzio peccatore. Che manifesta se non viene dalla fede. È per questo che è necessaria per noi sempre, e tutti i santi ce lo raccomandano, l'attenzione alla nostra vita interiore, alla presenza di Gesù nel nostro cuore. Adorate Cristo il Signore nel vostro cuore, ci dice San Pietro. Questa attenzione che la coltiviamo nel silenzio e la realizziamo quando siamo nel rumore, insieme con gli altri. La vita interiore deve rimanere la radice di ogni nostra parola. Quindi il silenzio viene dalla fede, porta anche alla fede, a rapportarci col Padre, con Gesù. E allora per questo noi siamo poco tanto tentati dal rumore, dalle parole, cerchiamo luoghi di silenzio o tempi di silenzio per esercitarci, per l'ascolto della vita interiore. Per questo il silenzio ha un suo costo. Il vero silenzio costa, ha un valore, l'abbiamo visto, vediamo ancora, ma ha un costo, un digiuno, una fatica, un dominio di sé. E questo lo sperimentate quando si fanno momenti di silenzio insieme, costa star zitti quando verrebbe da parlare, quando verrebbe da dire: ma io queste cose le so già. Quando qualcuno ci dice qualcosa, metti quel che è avvenuto o quello che è stato fatto o non è stato fatto, anche cose piccole, ah, lo so già, me l'hai già detto. Che cos'è questo? È un mettere se stessi davanti, se stessimo zitti e dire: dicessimo grazie, anche se uno ci dice la stessa cosa due volte. Invece che dire lo so già, come l'hai già detto, sto in silenzio, non apro bocca, sei tu che agisci. Grazie. Quello è un silenzio che viene dalla fede. Può essere faticoso, dominio di sé. O qualcuno, quando si racconta certe cose, uno salta fuori perché ne sa di più. E allora vuol far vedere che sa di più di quello che sanno già gli altri. Costa il silenzio. Costa perché siamo peccatori. Ma ha un grande valore, già l'ho detto, si permette a Dio di parlare, di essere presente. Non solo a me, anche agli altri. E quindi si permette agli altri di crescere, di perfezionare la loro vita interiore. Il silenzio vale, è prezioso perché valorizza la presenza di Dio, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E così quel silenzio è un tempo di amore e di vittoria. È un silenzio che permette alla nostra vita di parlare senza bisogno di parole. Ve ne ho già dette tante. Allora adesso l'ultima è questa. Qual è il silenzio più bello e più utile? Ve lo dico, è quello di Gesù Eucaristia, di Gesù nel tabernacolo. L'avete mai sentito far chiasso o parlare? Lo rimproverate, gli dite: perché stai zitto? Lui sta in silenzio, non apre bocca, perché Dio è come ci dicesse: sono qui, rispetto la tua libertà, rispetto la tua volontà, rispetto la tua coscienza, rispetto la tua ignoranza. rispetto alla tua sapienza. Il silenzio di Gesù nel tabernacolo è un atto d'amore costante e continuo. Il silenzio più bello lo vedete e lo gustate, lo ricevete, lo immaginate lì davanti a Gesù, Eucaristia. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen. Amen.